Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. La nuova tassa minima globale per le multinazionali genera entrate fiscali nettamente inferiori rispetto al previsto. A dirlo è la società di consulenza Deloitte. Aumentate le chiamate o i messaggi al 147, il numero di Pro Juventute per la richiesta di consulenza. È il 13% in più rispetto al 2023. Il presidente ad interim siriano Al-Shara incontra in Turchia il presidente Erdogan, suo principale alleato. Parleranno di economia, energia e petrolio. Le entrate fiscali generate nel 2024 dalla nuova tassa minima globale per le multinazionali potrebbero essere nettamente inferiori del previsto, circa 200 milioni di franchi, stando a un'analisi della società di consulenza Deloitte. Il Consiglio federale aveva calcolato almeno 5 volte tanto. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Un'aliquota minima del 15% per le multinazionali, questo è il nocciolo della riforma internazionale approvata 2 anni fa dal popolo svizzero e entrata in vigore il 1 gennaio 2024. Lo scopo è evitare che spostando gli utili da una filiale all'altra all'estero si possa sfuggire al fisco. Quanto al gettito di questa nuova tassa, però, le aspettative rischiano di essere state eccessive. Il Consiglio federale aveva parlato di entrate supplementari da 1 a 2,5 miliardi di franchi nei primi anni, cifre ridimensionate da un'analisi di Deloitte, solo 200 milioni di franchi, una stima basata sui rapporti finanziari pubblicati dalle principali 50 aziende quotate in borsa. Altro dato che spicca, a pagarne una buona parte, 189 milioni, è una singola azienda, Roche. Come spiegarselo? Come mai invece la concorrente Novartis sostiene di non pagare nulla? La risposta di Deloitte non contribuisce a fare chiarezza? Non lo sappiamo, i dati pubblicati non lo spiegano, ci è stato detto, ma i motivi possono essere diversi, a cominciare dalla struttura dell'azienda, dalle sue filiali all'estero. Diversi paesi stanno tardando nell'applicazione, ma non solo, molte multinazionali non pagano nulla grazie a disposizioni transitorie volte a introdurre gradualmente la riforma. Questo fino al 2026, dopodiché, stando agli autori dello studio, le entrate fiscali potrebbero aumentare.
E Novartis intende investire 23 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi 5 anni. Il gruppo farmaceutico basilese prevede la costruzione di 7 nuovi stabilimenti, tra i quali un centro di ricerca in California e l'ampliamento di siti già esistenti. Novartis ha confermato la notizia senza però metterla in relazione alle minacce del presidente statunitense Trump di imporre dazi del 25% sui farmaci. Toblerone invece investe a Berna e punta sulla bandierina svizzera che presto comparirà sulle celebri confezioni triangolari, come ci racconta Mirko Priuli.
Il celebre cioccolato a forma di triangolo potrà presto sfoggiare la croce svizzera sulla sua confezione. Lo ha annunciato Mondelez International, la multinazionale che detiene il marchio Toblerone, sottolineando così la volontà di rafforzare il legame tra il prodotto e la confederazione. L'aggiunta della bandierina rosso crociata interesserà le confezioni realizzate nello stabilimento di Berna, da cui proviene circa il 90% della produzione mondiale. Una mossa che arriva a seguito delle critiche sollevate lo scorso anno, quando parte della produzione venne trasferita in Slovacchia, rendendo impossibile, secondo la normativa svizzera del 2017, l'utilizzo di simboli nazionali. In quel caso a farne le spese fu proprio il cervino, scomparso dalla confezione. Ora, per consolidare il nuovo corso, Mondelez ha annunciato un investimento di 65 milioni di franchi nello stabilimento bernese. Il sito verrà potenziato con una nuova linea di produzione e l'ampliamento delle strutture dedicate alla lavorazione, diventando così il centro di competenza per Toblerone in Svizzera.
Sono tornate ad aumentare le minacce contro parlamentari federali e membri del governo, quasi 700 quelle rilevate da FedPol nel 2024 e 1 su 10 è ritenuta fondata. L'ultimo rapporto d'attività della Polizia federale segna pure un forte aumento dei divieti d'entrata in Svizzera per terrorismo e crimine organizzato. Da Berna sentiamo Giampaolo Driussi.
Meno divieti d'entrata per spionaggio, molti di più quelli emanati per terrorismo. Erano 81 nel 2023, 126 nel 2024. E la stessa tendenza riguarda il crimine organizzato, per il quale si è passati da 16 divieti a 43. Le cifre sono riportate nel resoconto annuale di FEDPOL, che motiva gli aumenti con le maggiori informazioni arrivate dalle autorità estere. In crescita sono anche le comunicazioni per sospetto riciclaggio, si è passati da 12.000 a circa 15.000, tendenza al rialzo ormai costante dal 2020, e quelle per pedocriminalità, ricevute dal centro statunitense che raccoglie le segnalazioni delle piattaforme americane su internet, ben 15.700, 1.300 in più rispetto al 2023. Tornano infine ad aumentare le segnalazioni per minacce ai politici federali, le posizioni sempre più estreme delle opinioni espresse, l'inesorabile inasprimento dei toni sui social media hanno acceso le emozioni dei cittadini al punto da portare deputati e consiglieri federali a rivolgersi a FEDPOL in 690 casi, 100 in più rispetto all'anno precedente. Nel 10% di essi è stata ravvisata una minaccia fondata, con la valutazione di misure di sicurezza come per esempio la diffida o la convocazione in polizia degli autori individuati.
Lo scorso anno sono nettamente aumentate anche le chiamate o i messaggi al numero 147, il numero di Pro Juventute per la richiesta di consulenza per bambini, adolescenti e giovani adulti. In totale sono state 47.700, il 13% in più rispetto al 2023, e sono in particolare risultati in crescita i casi di pensieri suicidi, violenza in famiglia e bullismo. Questo aumento è anche da mettere in relazione alla maggiore raggiungibilità di Pro Juventute, che ha istituito un servizio di consulenza WhatsApp, e all'intensificazione del proprio impegno politico. Infine parliamo di Siria, ancora alla ricerca di una nuova stabilità dopo la caduta del regime di Al-Assad. Oggi si terrà un incontro in Turchia fra il presidente ad interim Al-Shara e il presidente turco Erdogan. Parleranno di economia, energia e petrolio. C'è però molto di più in gioco, perché in questi mesi la Siria è anche diventata terreno di scontro fra Turchia e Israele. Naima Chicherio.
In poco più di 4 mesi Israele ha bombardato la Siria oltre 500 volte, distruggendo in particolare depositi di munizioni o carburante, sistemi radar e infrastrutture militari. Israele del nuovo governo non si fida, ha infatti inviato le sue truppe nella zona di confine del Golan appena caduto il regime e dichiarato da subito di volere una Siria demilitarizzata. Ma sono stati bombardati anche dei siti che la Turchia voleva convertire in sue basi militari, ad esempio a Palmira, Hama e Homs, perché Israele sta tentando di contrastare anche le ambizioni di Ankara, che ha visto nella fine di Bashar al-Assad una grande opportunità per estendere la sua influenza in Siria fino a farne una sorta di protettorato al servizio delle sue ambizioni regionali. È per questo che fra varie intese dovrebbe esserci anche la garanzia di una presenza militare turca stabile su suolo siriano. In cambio la Turchia aiuterà il presidente a interim al-Shara a costruire ed equipaggiare un suo esercito. Tutti obiettivi che per Israele rappresentano un pericolo, ma che potrebbero comunque essere sostenuti dagli Stati Uniti di Donald Trump, che pochi giorni fa ha parlato del presidente turco Erdogan come di un uomo forte, intelligente, con cui va molto d'accordo.
E noi ci fermiamo qui, il microfono passa ai colleghi dello sport.